Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, come anticipato domenica scorsa, continuiamo ad approfondire il tema della Sacra Scrittura, trasmettendovi la seconda parte di un intervento tenuto da Padre Bernardino Maria Abate, sempre su questo tema. A tutti un buon ascolto. Ave Maria.
E ora andiamo a vedere l'inerranza, che cos'è. Ovviamente, essendo la Sacra Scrittura, il libro di Dio, non contiene errore. Quindi l'inerranza, sì, appunto, non erra. E poi perché Dio non può sbagliare, no? Quindi non può dire falsità, eccetera. Quindi, essendo un libro di Dio, non può contenere errore. Quindi questa è poi una verità di fede, infatti lo troviamo nel Magistero ordinario e universale della Chiesa. Poi anche Leone XIII dice che è tanto falso che alcun errore possa esservi sotto la divina ispirazione, che non solo essa per se stessa esclude ogni errore, ma lo esclude e lo respinge tanto assolutamente quanto assolutamente Dio, somma verità, non può essere autore di alcun errore. Poi anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, al 107, dice: i libri ispirati insegnano la verità. Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserita dallo Spirito Santo, si deve dichiarare per conseguenza che i libri della Scrittura insegnano fermamente, fedelmente e senza errore la verità che Dio per la nostra salvezza volle fosse consegnata nelle sacre lettere. Però poi qualcuno potrebbe dire, però ecco, ci sono, non so, delle frasi che potrebbero anche non essere esatte. So, Gesù che parla, non so, in parabole, però ecco, se Gesù, ecco, bisogna conoscere anche il genere letterale, no? Se è una parabola, significa che Gesù, attraverso quel racconto, vuole insegnare qualcosa, quindi è una similitudine da cui si riceve un insegnamento morale. Così anche le cose scientifiche, no? Cioè vengono narrate secondo le usanze, il modo comune di parlare del tempo. Un esempio, per esempio, quando Giosuè dice fermati sole, no, mentre c'è la battaglia, e lì appunto voleva indicare che non che il sole, diciamo, fosse facesse appunto rimanesse così, quindi non facesse più il suo ciclo, ma voleva intendere, come noi intendiamo per esempio che il sole sorge, no, la mattina, non è che sorge, è la terra che gira attorno al sole. Così anche Giosuè non vuole dire che il sole si fermava così, perché sappiamo che il sole è fermo mentre la terra gira. Il modo di intendere in quel periodo appunto la natura, no? Quindi le realtà esistenti. Quindi si deve intendere anche secondo il parlare comune. Poi anche perché la Sacra Scrittura, dobbiamo capire che non è un libro di scienze, è un libro che ha come scopo di portare le anime alla salvezza eterna. Quindi è quello lo scopo della Sacra Scrittura. E ora vediamo l'interpretazione. Anche questo è importante, perché appunto con l'interpretazione noi dobbiamo capire anche il senso di quello che Dio ti vuole dire e anche quello che voleva esprimere, come abbiamo visto con il libro di Giosuè, quello che voleva dire anche l'autore umano. Quindi, ecco, noi dobbiamo dire che, essendo appunto la Sacra Scrittura un libro che riguarda la fede e la morale, quindi lo scopo della salvezza, è importante che per l'interpretazione ci si attenga a ciò che la Chiesa insegna, perché abbiamo detto già all'inizio che è la Chiesa con il suo magistero che ha il deposito e custode della Sacra Scrittura e della tradizione, e quindi deve custodire ma anche poi interpretare e anche trasmettere la retta, quindi le dette cose, no? Quindi soprattutto in materia di fede e di morale. Quindi in materia di fede e morale ognuno si attenga al vero senso della scrittura, quello che tiene la Chiesa, qui spetta a giudicare del vero senso e della vera interpretazione delle scritture, e che perciò a nessuno si deve interpretare la scrittura contro quel senso, quindi quello che dice la Chiesa, e anche contro l'unanime consenso dei padri. Vedete, anche qui c'è la cosiddetta tradizione, no? Che con i padri della Chiesa, ecco, c'è come una regola di fede, perché se tutti i padri della Chiesa dicono la stessa cosa, significa che quella è quello che bisogna credere. Infatti poi c'è anche questo importante San Pio X che dice che le regole dell'interpretazione devono avere l'ecclesia traditio, l'analogia fide e la norma apostolice sedis, cioè appunto la tradizione, no? Quindi quella che abbiamo appunto nella Chiesa, che si trasmette oralmente e che noi troviamo anche compendiato nei padri. Poi anche l'analogia della fede, cioè si intende la mutua armonia delle verità rivelate in virtù della quale esse si illustrano a vicenda e l'una non può contraddire l'altra. Ecco, non può dire due cose diverse. Infatti, ecco, la cosa bella della Sacra Scrittura è l'unità. Cioè, quello che noi troviamo nell'Antico, poi lo troviamo nel Nuovo. L'Antico è una preparazione per il Nuovo Testamento, e mentre il Nuovo Testamento è il compimento. Quindi tante cose che noi leggiamo nell'Antico Testamento era come un anticipo per il Nuovo, una preparazione. Quindi anche dei personaggi sono come figure, ecco, le profezie, eccetera. Infatti Gesù poi richiama anche all'Antico Testamento, no? Poi dice: non sono venuto a abolire ma per dare compimento, dice, no? E quindi anche poi quelle del Nuovo noi li comprendiamo anche alla luce anche dell'Antico Testamento, per esempio il fatto che Gesù viene, no, per redimerci a causa del peccato originale, quindi la morte sacrificale di Gesù, lui l'ha compiuta proprio per redimere l'umanità, per riscattarci, quindi per perdonare questo peccato dei nostri progenitori. Quindi c'è questa unità, questa armonia, no, di tutta la Sacra Scrittura. Poi essendo la Sacra Scrittura, no, una rivelazione soprannaturale, è importante che ci sia anche una spiegazione. Ci sono infatti dei passi difficili, per esempio l'Apocalisse. Per questo c'è la Chiesa, i padri della Chiesa, e poi bisogna ora stare attenti a coloro che attualmente interpretano non secondo gli insegnamenti della Chiesa, soprattutto negli ultimi tempi gli esegeti pensano di essere superiori al Magistero quando appunto studiano la Sacra Scrittura, perché poi negli ultimi, diciamo nel secolo scorso e poi anche attualmente, si usa un metodo storico-critico delle forme che praticamente mette la Sacra Scrittura praticamente poi in dubbio di tutte le cose, senza poi considerare poi soprattutto che un libro ispirato. Quindi quando si fa l'esegesi, si studia il testo sacro per capire il senso letterale, però cioè, quando fai l'esegesi non puoi poi pretendere di essere al di sopra di quello che insegna la Chiesa, devi sempre poi sottometterti a quello che dice la Chiesa. E poi ecco un'altra cosa che capita, soprattutto tra questi esegesi, anche commentatori della Sacra Scrittura, che si prende il testo biblico solo in senso letterale. Questo lo fanno gli esegeti, però noi sappiamo che oltre al senso letterale c'è anche un altro senso, il cosiddetto senso spirituale, dove Dio ti vuole comunicare qualcosa. Questo è stato sempre insegnato alla Chiesa, anche San Tommaso dice il libro sacro ha Dio come autore principale e l'agiografo come autore solamente secondario. Quindi deriva una conseguenza del tutto speciale. Il libro sacro, e solo esso, può contenere sensi che superano il senso inteso dall'autore umano. Questi sensi furono spesso chiamati nella tradizione sensus spirituales. Qui purtroppo dovremmo un po' addentrarci per fare anche delle. Però ora, ripeto, tanti esegeti, commentatori, anche purtroppo nelle facoltà, si riducono solo al senso letterale, non pensano allo spirituale, mentre la Chiesa è sempre chiamata poi al senso spirituale. Va bene, infatti anche il catechismo, poi ecco, vediamo anche, ci sono delle note, no? Quindi noi le leggiamo insieme, i sensi della Sacra Scrittura, quindi il senso letterale è quello proprio, no? Cioè, quindi il catechismo numero 116, il catechismo della Chiesa Cattolica. Che cos'è il senso letterale? Qui lo trovate, quindi poi dice anche qui, no? Sì, ci sono i due sensi, no? Numero 115, secondo l'antica tradizione si possono distinguere due sensi della scrittura, il senso letterale e quello spirituale. Il senso letterale e quello significato delle parole delle scritture è trovato attraverso l'esegesi che segue regole della retta interpretazione. E quindi noi prima ci rifacciamo al senso letterale, però poi dopo, perché normalmente dobbiamo vedere che cosa, quando io leggo un brano della Sacra Scrittura, devo capire prima il senso letterale, cioè il contesto. Per esempio il profeta Isaia, no? Mi parla appunto del popolo di Israele che si trova in schiavitù, quindi non so che poi c'è il dominio, ecco l'invasione degli Assiri, poi viene Ciro a liberare, no? E quindi lì è il senso letterario e storico. Però poi dal contesto l'autore sacro vuole dare anche un senso spirituale, infatti poi dopo lo spiega, parla anche della venuta del Redentore, no? E infatti, ecco, noi dobbiamo vedere, quindi il senso letterale dobbiamo fare esegesi. Allora, c'è il senso allegorico, il senso morale e il senso anagogico. Prendiamo ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica, che spiega questi termini. Quindi al numero 117 e 118, che dice il senso spirituale. Allora, data l'unità del disegno di Dio, non soltanto il testo della scrittura, ma anche le realtà, gli avvenimenti di cui parla, possono essere dei segni. Il senso allegorico, possiamo giungere ad una comprensione più profonda degli avvenimenti se riconosciamo il loro significato in Cristo. Per esempio la traversata del Mar Rosso, no? È un segno della vittoria di Cristo e così del battesimo. Poi ci sono anche tanti riferimenti, gli stessi autori sacri, per esempio San Pietro, San Paolo, fanno anche questa allegoria, lo dicono. Capite? Poi c'è il senso morale. Gli avvenimenti narrati nella scrittura possono condurci ad agire rettamente, sono stati scritti per amore nostro, quindi anche questo è l'aspetto morale. Purtroppo mo dico no, la Sacra Scrittura non c'è l'aspetto morale, ma allora il Signore ti parla per farti aiutare a crescere nella fede e nell'amore, quindi l'osservanza, agire rettamente. Poi il senso anagogico, cioè ovviamente è quello che ci conduce verso la patria, no? Verso il cielo. Possiamo vedere in realtà certi avvenimenti e il loro significato eterno che ci conduce, in greco anagogi, verso la nostra patria. Così la Chiesa sulla terra è il segno della Gerusalemme celeste. Quindi vedete. Quindi anche quando leggete i commenti, oppure quando ci sono le omelie, no? Qualcuno ha paura, però il senso spirituale puoi farlo, anzi è raccomandato, come fanno poi i padri della Chiesa. I padri della Chiesa è tutto un richiamo al senso spirituale. E infatti ora vediamo per la vita spirituale, siamo alla fine, abbiamo detto che ogni catechesi poi ci deve portare ad aiutarci nello spirito, no? Quindi che cosa dobbiamo fare? Ecco, abbiamo sentito appunto che premente la Sacra Scrittura ha Dio come autore, quindi è la lettera di Dio per noi. Allora, noi dovremmo essere dei ferventi lettori della Bibbia, come erano i santi. Sant'Antonio conosceva a memoria la Bibbia, ma pure tanti altri, cioè quindi. Poi San Francesco la metteva in pratica, conosceva, è diventato il più grande santo proprio perché metteva in pratica gli insegnamenti, il Vangelo, no? Quindi non solo dobbiamo conoscerla, che ci serve anche per annunziarla, ma anche poi per tradurla in pratica, per viverla, perché se noi mettiamo in pratica la Sacra Scrittura, soprattutto il Vangelo, diventiamo santi. Però bisogna conoscerla. E infatti che successe? San Girolamo, no? Quando era proprio all'inizio, no? Stava. E lui appunto ebbe un sogno, ovviamente durante questo sogno gli apparve di essere morti, di comparire davanti al giudizio di Dio. Interrogato chi fosse, disse, interrogato chi io fossi, risposi di essere un cristiano. Ma il giudice mi disse: tu mentisci, sei un ciceroniano, non un cristiano, poiché ove il tuo tesoro, io il tuo cuore. E questo lo premente, lo convertì, fu una severa ammonizione. Infatti da quel sogno divenne un fervente lettore della Bibbia. E poi, ecco, non solo poi lui la lesse, poi dopo la insegnò, no? Ha detto poi è stato il più grande cultore della Bibbia, addirittura poi anche tradotta, no? Quindi questo, la Bibbia è fondamentale, dovrebbe essere il libro principale per noi, e quello di ogni cristiano, poi anche sacerdote, ma anche penso agli studenti. Cioè, ovviamente, il primo libro che un fanciullo dovrebbe avere e conoscere è la Sacra Scrittura. Su questo bisogna formarsi. Perché poi quando si va a scuola si pensa, beh, so questo e quell'altro, anche lo scienziato può conoscere anche tutto l'universo. Se non conosci Dio, se non conosci la Sacra Scrittura, sei ignorante. Quindi poi la Sacra Scrittura è cibo e nutrimento per l'anima, quindi perché ti aiuta, ti salva, no? ti nutre, come poi l'Eucaristia. Poi noi dovremmo leggerla come fanno, qua ci sono delle pecorelle, che fanno? Brucano l'erba e poi dopo la ruminano, poi si stendono un po', e così quando uno legge la Sacra Scrittura, la legge, poi la medita, e trova pascolo, ecco, vedete, anche questo è importante. Poi la Sacra Scrittura è l'anima di tutta la teologia e la pastorale, ovviamente è il fondamento della nostra fede, così anche della teologia, anche dell'attività pastorale, e non possiamo fare a meno, quindi il fondamento proprio. Poi abbiamo detto che è importante avere un buon commento, perché noi leggiamo la Sacra Scrittura, abbiamo anche il sacerdote che ce la spiega, no? Durante la messa, però nella Santa Messa, durante l'anno liturgico, non si legge tutta, solo a qualche parte, no? Infatti anche per esempio si legge nel periodo di Avvento Isaia, ma si prendono vari brani, così abbiamo letto l'Apocalisse. E quindi sta poi al cristiano sempre leggere e approfondire, no? Quindi il cristiano dovrebbe leggere la Sacra Scrittura tutta e intera, dall'inizio alla fine, almeno una volta nella propria vita. Quindi prima dovrebbe. Poi non solo, perché poi sono dei passi profondi, perché poi ogni volta che si legge la Sacra Scrittura c'è sempre qualcosa da apprendere, qualcosa che non abbiamo pensato, e quindi poi i commenti ti aiutano, però ovviamente i commenti devono essere dei commenti buoni, sani, e quelli che ti dà la Chiesa attualmente, e poi quelli che troviamo nella tradizione, soprattutto con i padri della Chiesa, ci sono i commenti dei padri della Chiesa. E poi grazie a Dio abbiamo il commentario del servo di Dio, Don Dorindo Ruotolo, che lui che cosa ha fatto? Ha fatto il commento della Sacra Scrittura attingendo proprio dai padri della Chiesa. Lui non cita tutti i padri della Chiesa, però si avverte in ogni brano, in ogni libro che lui commenta, questi riferimenti alla Sacra Scrittura, presi dai padri della Chiesa, ovviamente poi prendendo anche dalla sua spiritualità, dal contesto in cui viveva. Quindi attualmente il punto di riferimento che noi dobbiamo avere per leggere la Sacra Scrittura e avere un buon commento è quello di Don Dorindo Ruotolo, Grazie a Dio, ecco, la casa Mariana editrice con l'apostolato stampa sta appunto pubblicando anche nelle nuove edizioni tutti i volumi, cioè già ci sono tutti, però sta facendo anche delle nuove edizioni, no? Quindi in modo più, diciamo, una raccolta anche più sistematica e più adatta. Per esempio il Nuovo i Vangeli insieme, poi il Nuovo Testamento in un solo volume, eccetera. Quindi abbiamo questo che è molto importante, quindi leggere i libri, il commento di Don Dorinto Ruotolo. E vediamo, e finiamo, cosa dice appunto poi il Catechismo, proprio che ci invita a leggere la Sacra Scrittura, no? Quindi ai numeri 131 e 133 dice: nella parola di Dio è insita tanta efficacia e potenza da essere sostegno e vigore della Chiesa e per i figli della Chiesa saldezza della fede, cibo dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale. È necessario che i fedeli abbiano largo accesso alla Sacra Scrittura. Poi 132, lo studio della Sacra Scrittura sia dunque come l'anima della Sacra Teologia. Si può fare teologia senza la Sacra Scrittura. Anche il ministero della parola, cioè la predicazione pastorale, la catechesi e tutta l'istruzione cristiana, nella quale l'omelia liturgica deve avere un posto privilegiato, si nutre con un profitto e santamente vigoreggia con la parola della Scrittura. Poi la Chiesa esorta, il numero 103, con forza e insistenza a tutti i fedeli ad apprendere la sublima scienza di Gesù Cristo, con la frequente lettura delle divine scritture. E poi dice, questo è importante, l'ignoranza delle scritture infatti è ignoranza di Cristo. Questo lo dice San Girolamo. Se uno non conosce le sacre scritture, non conosce Gesù. Poi qualcuno dice, beh, ma io vado in chiesa, Gesù non lo sento, non mi parla. Mi parla attraverso anche, cioè, poi soprattutto attraverso la sacra scrittura. Se tu non leggi la Sacra Scrittura, poi anche un sacramentale. Ecco, Don Dorinto nel primo volume della Genesi fa tutta l'introduzione alla Sacra Scrittura. Praticamente lui leggendo la Sacra Scrittura è un sacramentale e purifica anche l'intelletto. Tante volte siamo portati a pensare a tante cose vane. La Sacra Scrittura ti purifica l'intelletto, ti infiamma la volontà. Poi ancora il numero 24 ribadisce un po' quello che ha detto appunto il volume. Quale funzione la Sacra Scrittura nella vita della Chiesa? La Scrittura dona sostegno e vigore alla vita della Chiesa, per i suoi figli saldezza della fede, cibo e sorgente di vita spirituale. È l'anima della teologia, della predicazione pastorale. Dice il salmista: se lampada per i miei passi, luce sul mio cammino. La Chiesa esorta perciò alla frequente lettura della Sacra Scrittura, perché l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, Signore. Quindi dovremmo, ecco, cercare di essere più assidui, ecco, nella lettura della Sacra Scrittura.